Due anni fa, nel febbraio 2022, scoppiava la guerra in Ucraina. In quelle stesse ore, il presidente americano Joe Biden annunciava un piano di sanzioni poderoso, al quale nelle settimane e nei mesi successivi se ne sarebbero aggiunti altri, sempre più articolati, sempre più completi, messi a punto non solo dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea. Quei piani di sanzioni sancivano la fine di qualunque rapporto commerciale di scambio tra la Russia e i paesi occidentali. In Russia non sarebbe potuto arrivare più niente di occidentale, dai cellulari alla mozzarella. In Occidente non sarebbe dovuto arrivare più niente di russo, il che significava soprattutto gas. All'epoca, infatti, dal commercio del gas con l'Europa dipendeva il 30% dell'economia russa. Sulla carta queste decisioni avrebbero dovuto prosciugare i conti pubblici russi. Nella realtà però le cose sono andate diversamente e non solo l'economia russa non è collassata, ma addirittura cresce e per giunta a ritmi migliori di quelli di Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Ma come è stato possibile? Perché l'assedio economico alla Russia non ha funzionato? Chi ha sbagliato i suoi conti? E soprattutto, erano davvero sbagliati? Sono Simone Pieranni e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Per capire come sia stato possibile che la Russia sia sopravvissuta alla raffica di sanzioni, anche secondarie, decise da Stati Uniti e Unione Europea, occorre partire da una valutazione di metodo. Nella storia recente, le sanzioni hanno dimostrato di non essere un sistema efficace nelle questioni di politica internazionale. O meglio, lo sono, ma solo nel breve periodo. Questo perché, anche se è vero che chiudono i rubinetti dell'economia dei paesi che si vogliono sanzionare, sono vere anche altre due cose. In primo luogo che le sanzioni possono essere facilmente aggirate. E in secondo luogo, alla lunga, un paese, qualunque paese sotto sanzioni, si adatta o perché impara a produrre da solo quello di cui ha bisogno e che non gli arriva più, o perché si abitua a farne a meno. In ogni caso, in più occasioni è stato dimostrato che l'effetto delle sanzioni dura pochi mesi, giusto il tempo di organizzarsi. Nel caso della Russia, poi, la faccenda è più complicata. Questo perché le sanzioni sono state aggirate e, anzi, è probabile che lo siano ancora. Poi, perché la Russia ha dimostrato di saper trarre forza dalla guerra, trasformandola in una specie di settore economico-industriale, dal momento che la produzione di armi porta lavoro e stipendi, e dal momento che anche il servizio al fronte porta stipendi, lavoro e purtroppo perfino pensioni. Infine, perché è vero che la Russia non commercia più petrolio e gas con l'Europa, ma è vero che la piazza europea è stata, almeno in parte, sostituita da Cina e India, anche se pagano meno di quanto pagava l'Europa. Infine, occorre tenere presente che Putin ha una specie di asso nella manica, la governatrice della banca centrale Elvira Nabiullina, che con una serie di scelte accorte e mirate ha evitato il crollo del rublo ed è riuscita a tenere sotto controllo l'inflazione e dunque in qualche modo i consumi. Il quadro complessivo dunque ha l'aspetto di un'economia russa che non solo regge, ma anzi appare essersi rafforzata negli anni difficili della guerra. Ma non sappiamo quanto questo quadro corrisponda alla realtà. Perché se fino al 2022 l'intera economia russa si reggeva sul commercio di petrolio e gas, oggi si regge quasi completamente sulla guerra stessa. Per questo, per quanto paradossale possa sembrare, agli occhi della Russia appare auspicabile che la guerra duri il più possibile. Perché finché continua la guerra, le normali regole commerciali ed economiche saranno sospese e dunque il sistema reggerà. In uno scenario di pace, invece, con le regole consuete, senza l'alibi della guerra, senza gli stipendi per soldati e reduci, i nodi potrebbero venire al pettine. Per questo adesso la Russia ha tutto l'interesse a che la guerra non solo finisca, ma addirittura che continui.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.